weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Roberto Fortunato che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento, l'ultimo per il 2011 con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, almeno per il 2011, ci porta in giro per il centro Italia e in particolare per il Lazio a caccia di paesi e tradizioni, appuntamento che rimarrà nel 2012, ma che cambierà giorno dalla settimana prossima, quindi cominceremo col 7 gennaio, infatti andremo in onda il sabato alle 12:35. Questo per quanto riguarda la programmazione dalla settimana prossima, per l'appunto, e per tutto il 2012, fermo restando che poi la replica la domenica mattina rimarrà fissa e fissata alle 9 di mattina. E allora, detto questo importante fatto, questo cambiamento di giorno per quanto riguarda la programmazione di Weekend Divino, almeno per quanto riguarda il primo passaggio, non vi svelo ancora il nome del paese protagonista della puntata di oggi, ma vi leggo alcuni dati biografici di due santi ricordati nella giornata del 30 dicembre. Cominciamo con Sant'Anisio di Tessalonica. Succedette sulla cattedra episcopale di Tessalonica, odierna Salonicco, a Santa Colio nel 383. Il sinodo di Capua, convocato nel dicembre del 391, affidò a un collegio di vescovi illirici presieduti da Anisio l'inchiesta contro Bonoso, vescovo di Naisso, che negava la perpetua verginità di Maria e la divinità di Cristo. Anisio assolse l'incarico con molto rigore e Bonoso fu interdetto dalle funzioni vescovile. Innocenzo I, che fu papa tra il 401 e il 417, lo nominò vicario per la provincia dell'Illirico e mostrò di valutare giustamente le sue suppliche attestate da lettere e dal terzo dialogo di Palladio di Elenopoli a favore di San Giovanni Crisostomo, perseguitato insistentemente da Eudossia, moglie di Arcadio, che l'aveva fatto esiliare definitivamente nel 404. E proprio in base alle lettere di ringraziamento del Crisostomo, l'intervento di Anisio presso il pontefice si può datare a 406. L'episcopato di Anisio ebbe fine con la sua morte nel 410. E un altro santo ricordato nella giornata del 30 dicembre è San Felice I Papa. Secondo la breve biografia contenuta nel Liber Pontificalis, Felice era romano, figlio di un certo Costantino, eletto al sommo pontificato agli inizi del 269, stabilì con un decreto che si celebrasse la messa sulle memorie dei martiri. Durante l'impero di Aureliano avrebbe ottenuto la palma del martirio e sarebbe stato sepolto al secondo miglio della via Aurelia in una basilica da lui stesso edificato il 30 maggio del 274. Ho usato il condizionale perché non è certo che abbia edificato una basilica sulla via Aurelia ed è sicuramente falso che gli sia stato sepolto sulla stessa via, perché la Depositio Episcoporum attesta chiaramente che il suo sepolcro era nel cimitero di Callisto sulla via Appia. L'equivoco nacque dal fatto che sulla via Aurelia era realmente sepolto e venerato un martire felice col quale fu identificato e confuso il Papa. Probabilmente gli dovette interessarsi della questione di Paolo di Samosata perché fu lui a ricevere la lettera sinodale che il concilio di Antiochia del 268 aveva inviato al papa Dionigi, che nel frattempo era morto. Fu infatti durante il governo di Felice che l'imperatore Aureliano, dopo la deposizione di Paolo, decise di assegnare i beni immobili della chiesa antiochena a quei fedeli che erano in comunione con la chiesa di Roma. Questi sono alcuni dati riguardanti Sant'Anisio di Tessalonica vescovo e San Felice I Papa, ricordati entrambi nella giornata del 30 dicembre. Tra pochissimo il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale con Francesco De Gregori.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
E sfumano le note di Viva l'Italia di Francesco De Gregori, brano con il quale concludiamo l'aspetto musicale dei Weekend Divini di quest'anno 2011, ed è il momento poi di svelare invece il nome del paese protagonista appunto di quest'ultima puntata annuale di Weekend Divino. Allora andiamo nel Frusinate, quindi in provincia di Frosinone, dove fervono i preparativi, almeno per chi ci ascolta nel passaggio mattutino di oggi, venerdì 30 dicembre, fervono, ripeto, i preparativi finali per la rappresentazione del presepe vivente di questa sera, di questo pomeriggio. Non si preoccupino coloro che ci ascolteranno nella replica pomeridiana, in quanto ci sarà la possibilità, già ve lo dico, di ammirare il presepe vivente di cui parleremo tra pochissimo con il nostro ospite anche il 6 gennaio. E allora, io ho detto alcune cose già in anticipo, diamo innanzitutto il benvenuto peraltro al presidente dell'associazione Proloco di Torre Cajetani, Daniele Peloso. Buongiorno presidente.
Buongiorno, buona giornata a tutti.
Grazie a lei. Allora, dicevo, bene, siete proprio impegnatissimi, giusto, in queste ore per quello che sta per accadere oggi pomeriggio e stasera, diciamo.
Sì, stiamo mettendo a punto gli ultimi ritocchi per l'apertura.
Ecco, allora, di che cosa stiamo parlando? Ovviamente ho detto presepe vivente, ci descriva un po' l'atmosfera che si respirerà e naturalmente poi ci dica a che ora inizia, ma soprattutto, ecco, ci faccia sentire già parte del presepe vivente di Torre Cajetani.
Il presepe vivente di Torre Cajetani, questa è la 12ª edizione organizzata dalla Proloco. Si svolge nel centro storico di Torre Cajetani con centinaia di figuranti in costume d'epoca. Il presepe sarà per i visitatori un vero e proprio cammino, una sorta di pellegrinaggio che si snoderà tra le vie del centro storico.
Ecco, quindi 100 figuranti, come li scegliete?
I 100 figuranti sono tutti del paese, di qualche paese qui limitrofo, che partecipa quasi tutti gli anni. È un presepe animato diciamo, le rappresentazioni sono i soldati romani, i pescatori, i fabbri, i falegnami, che fanno proprio quel mestiere anche dal vivo, cioè nella vita quotidiana.
Ah, interessante. E quindi, ecco, quindi questo per quanto riguarda proprio l'aspetto, diciamo, dei mestieri che sono rappresentati per l'appunto nel presepe vivente. E diciamo così, le figure più importanti, la Sacra Famiglia, come viene scelta?
La Sacra Famiglia ogni anno facciamo una cernita, diciamo, un sondaggio, vediamo le persone che vogliono. Quest'anno diciamo che è lo stesso, San Giuseppe è lo stesso dello scorso anno. E la Madonna invece abbiamo, ogni tanto cambiamo.
E per quanto riguarda il bambino?
Il bambino purtroppo non lo facciamo vivo, perché è vivente, perché è l'unico personaggio che ci sono delle temperature rigide. Oggi è proprio una giornata freddissima e avere un bambino piccolo lì dentro nella capanna è un po' rischioso.
Vabbè, mi sembra comunque un'attenzione che è giusto dare proprio in questo caso, proprio per la salute dei più piccoli. Ecco, però ovviamente questo non inciderà sull'importanza della rappresentazione che vede, mi sembra di capire, l'ha già detto lei, quindi anche partecipare, diciamo, abitanti dei villaggi vicini, non è vero?
Sì, di Torre Chedani e dei paesi qui limitrofi. Quest'anno saranno aperte queste vecchie abitazioni e quelle grotte che sono prestate gentilmente dagli proprietari, e sarà aperto anche per quest'anno per la prima volta il palazzo di culla, che è stato ristrutturato dall'amministrazione comunale e messo a disposizione del presepe. Si riaccenderanno la vita con fiacco e lumini, trasformandosi nelle povere abitazioni della Palestina dei tempi di Gesù.
Ecco, quindi questa è la bella suggestione che ci ha proposto proprio come immagine il presidente Peloso. Presidente, a che ora avrà inizio la rappresentazione?
La rappresentazione, apriremo la porta principale del paese alle ore 17 da Porta Cosenza, diciamo all'ingresso del castello.
E fino a che ora sarà possibile, diciamo, più
sarà
o meno?
Sarà aperto fino a che ci sono gli ultimi visitatori, cioè facciamo il possibile per tenerlo aperto fino a che tutti possono visitarlo.
Ecco, quindi già anche coloro che magari volessero provare a vederlo, anche coloro che ci ascoltano nel pomeriggio di oggi, ma come dicevo, non sarà l'ultima rappresentazione per questa edizione. Quando ci sarà la prossima?
La replica è il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, sempre dalle ore 17.
Quindi ecco, c'è la possibilità naturalmente per coloro che ci ascoltano o che comunque non potevano magari andare nella giornata di oggi di andare il giorno dell'Epifania mantenendo lo stesso orario. Ecco, lei ha già detto qualcosina, però visto che stiamo parlando di un bel borgo proprio del Frusinate, ci faccia entrare anche nell'atmosfera di Torre Cajetani, ci descriva come si presenta il paese, che cosa c'è di interessante da fare e da vedere.
Il paese Torre Cajetani, per chi non lo conosce, è un paese, diciamo, il nome ha origine da una fortificazione posta a difesa dell'altopiano interno, diciamo, del 1872, e fu aggiunto il secondo termine per ricordare la famiglia di Papa Bonifacio VIII, che era stata signora del piccolo centro. E l'origine storica di Torre Cajetani risale proprio appunto al Medioevo, quando il paese compare nel 1110 nei documenti ufficiali. Da visitare a Torre Cajetani il paese sorge a 817 metri in una piccola collina che nasconde un breve altopiano e valli interne da cui si gode un vasto panorama sulla conca di Fiuggi e sul lago di Canterno. Dagli antichi edifici notevoli vanno segnalate la chiesa principale, diciamo, è dedicata a Santa Maria Assunta, ricostruita dopo il terremoto del 1915, c'è qualche quadro interessante, di cui quello di San Michele Arcangelo di Filippo Baldi. E poi c'è la chiesa della Santissima Trinità con i suoi affreschi, e ai fianchi della collina invece sorge ancora l'antica chiesa di San Benedetto, perché Torre Cajetani, diciamo, ci fu un monastero femminile benedettino, uno dei primi nella provincia di Frosinone.
Ecco, Presidente, lei faceva riferimento prima a un'importante riapertura, un palazzo, giusto?
Sì, il Palazzo di Culla, che diciamo è stato ristrutturato dall'amministrazione comunale, proprio nel centro storico del paese, ha delle belle sale e verrà inaugurato fra pochi giorni. E lì ci sarà la scena di Erode, diciamo, del castello di Erode.
Ecco, ma Presidente, questo nome, Palazzo di Culla, come mai?
Culla perché era della famiglia Culla che lo aveva ereditato e adesso diciamo l'amministrazione comunale l'ha acquistato da questa famiglia, lo ha ristrutturato come Palazzo della Cultura.
Ecco, quindi non c'entra nulla il presepe vivente nella culla, nel bambino.
No, non c'entra niente, è proprio la famiglia culla.
Ecco, abbiamo eventualmente chi avesse avuto qualche dubbio, tra cui il sottoscritto, abbiamo eliminato questo dubbio. Presidente, al di là della, diciamo, dell'aspetto medievale del paese, delle bellezze da visitare, nei dintorni, lei ci ha parlato dell'altipiano delle Vallate, ecco, ci sono delle passeggiate, magari anche con la bella stagione quando arriverà, che si possono fare?
Sì, sì, Torre Chetani diciamo ha un panorama stupendo, ha dei monti intorno, ci sono proprio delle zone dove è possibile passeggiare, c'è un laghetto di Cerano dove c'è un parco comunale, è molto disteso, come anche se siamo a quasi 900 metri, ma c'è molta pianura sulla montagna, diciamo, è molto pianeggiante.
Ecco, e per quanto riguarda invece l'aspetto importante per la nostra trasmissione enogastronomico, quali sono i piatti da non perdere venendo a trovarvi?
A Torre Chetani il piatto ufficiale sono le fettuccine ciociare, quelle purtroppo sono proprio il classico ciociaro. Poi ci sono le sagne e fagioli, in effetti noi il giorno del presepe vivente, oltre che c'è il percorso, diciamo, durante il percorso i visitatori poi degusteranno di prodotti locali come il miele, la bruschetta, il formaggio caldo fatto proprio in quel momento, il vino caldo, e alla fine diamo proprio un bel piatto di pasta e fagioli perché lì le temperature sono rigide.
questo mi sembrerà che sarà sicuramente una cosa gradita. E visto che stiamo parlando col presidente della Proloco, naturalmente il presepe vivente in questo momento è l'evento principale giustamente di questo periodo, in sintesi però vogliamo ricordare uno o due altri appuntamenti durante l'anno che sono degni di nota per quanto riguarda Torre Cagliatani?
La Via Crucis vivente che si svolge il giorno del Venerdì Santo, è un'altra manifestazione importante qui a Torre Chetani. Poi c'è la festa di Ferragosto, che è diciamo, la festa patronale di Santa Maria Assunta, che è la patrona del paese.
Ecco, quindi questi sono due appuntamenti importanti per quanto riguarda la comunità di Torre Cagliatani. Quanti siete come abitanti?
Adesso dall'ultimo censimento 1473.
Prego, ripeta.
1473 abitanti.
1473 abitanti, con quali attività principali, attività in proprio oppure più pendolarismo?
Sì, più pendolarismo, poi ci sono delle piccole attività, diciamo falegnami, diciamo falegnamerie e altre attività locali che ci sono quasi in tutti i paesi della zona.
Ecco,
c'è molto pendolarismo.
E a livello di gioventù ci sono comunque un numero sufficiente di giovani, sì, di ragazzi?
Sì, sono molti giovani, ce ne sono tanti, molti sono anche attivi perché molti giovani partecipano sia al presepe che alla Via Crucis.
Ecco, questo ci fa naturalmente molto piacere. In realtà stiamo notando una certa controtendenza rispetto a quando alcuni anni fa sembrava che tutti i paesi si svuotassero della gioventù. Invece mi sembra negli ultimi tempi questo sia un dato in inversione di tendenza e mi sembra un dato in questo senso positivo. Per arrivare a Torre Cagliatani, in particolare da Roma, che strada occorre fare?
Niente, da Roma c'è l'autostrada, la A1, l'uscita è Anagni, poi da Anagni c'è la superstrada per Fiuggi, da lì sono 4 chilometri.
Quindi più o meno su per giù quanto ci vorrà?
Beh, ci vuole 45, cioè un'oretta scarsa.
Un'oretta scarsa, quindi come vedete anche per andare ad ammirare il presepe vivente sia nella giornata di oggi, chi ci ascolta in mattinata lo potrà fare senza alcun problema, chi ci ascolta il pomeriggio con un po' più di celerità va fatta, altrimenti sappiamo si potrà ammirare anche il 6 gennaio, comunque non è certo lontano, non ci vuole poi così tanto per raggiungere Torre Cagliatani. Un'ultima domanda, Presidente, la facciamo sempre, un numero di riferimento?
Sì, il numero di riferimento è il numero del comune 0775 596 017, lì ci sono tutte le informazioni per le persone che vogliono contattarci.
Certo, io ripeto questo numero che è lo 0775 596 017, il numero del comune di Torre Cagliatani che abbiamo scelto quest'oggi come puntata conclusiva del 2011 di Weekend Divino. Ricordo presepe vivente quest'oggi e nella giornata dell'Epifania il 6 gennaio. Io ringrazio moltissimo il presidente Daniele Peloso per la sua partecipazione quest'oggi, lo lasciamo andare appunto a sistemare gli ultimi preparativi in vista della rappresentazione. A lei e a tutti gli abitanti che si chiamano?
Torrigiani.
Torrigiani?
Torrigiani.
Torrigiani, non ci sarei proprio arrivato. A tutti i torrigiani naturalmente, tutti i 1473 torrigiani, tanti tanti auguri per la fine del 2011 e per un felice inizio del 2012. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona buon anno anche a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento alla settimana prossima e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!